Marte. 13 gare di campionato, una, speriamo anche qualcosa in più di Champions. Qual è l'obiettivo secondo voi che il Napoli deve perseguire in queste partite? Ne parliamo insieme.
Rieccoci in studio. Passaggio, tiro. Siamo pronti, cuffie in testa, microfoni accesi, via!
Eccoci cari amici, buongiorno a tutti da Dario Sarnataro, insieme sino alle 14 con Marte Sport Live. Saluto in regia Alfredo Maiorano, ora Gigi Soriani, Gianluca Gifuni che mi ha preceduto. Il Napoli comunica dal report del club che non farà parte della partita di domani alle 18, faremo lo speciale come al solito dalla pregara, poi commento e sempre in diretta aggiornamenti sulla partita e il post gara classico. Dicevo, non ci sarà Caiuste che si è fermato per un risentimento muscolare, dunque altro infortunio in casa Napoli, non c'è solo quello di Ngong che neanche riuscirà a recuperare per domani sera, sembrava possibile il recupero dell'ala ex Verona, invece non ce la fa. Ora si aggiunge anche l'assenza di Caiuste, chissà che non abbia qualche minutaggio, qualche possibile minutaggio Dendonker, che è uno dei giocatori nuovi che in pratica non abbiamo mai visto fondamentalmente. Ngong infatti ha proseguito il lavoro personalizzato in palestra, terapie per Caiuste, come si diceva, questo risentimento muscolare, dunque Caiuste salterà sicuramente la gara di domani sera, immaginiamo anche quella di domenica alle 20:45 contro la Juventus. L'obiettivo del Napoli secondo voi può essere, deve essere ancora caccia un posto in Europa, Conference, Europa League, deve essere provare il miracolo della qualificazione in Champions, deve essere ancora più importante forse in questo momento chiudere in modo onorevole la stagione con lo scudetto sul petto? 339-666-9990. Lo chiediamo anche al nostro primo ospite, Antonio Giordano, Corriere dello Sport. Ciao Antonio, buongiorno.
Buongiorno Dario, ciao a te e agli ascoltatori.
Grazie per essere con noi. Caro Antonio, l'obiettivo secondo te quale deve essere del Napoli da qui alla fine della stagione?
A questo punto quello più realizzabile penso sia l'Europa League, anche quello più vincente rispetto a quelle che sono le potenzialità assolute in questo momento in gioco, cioè credere di arrivare in Champions e quindi di raggiungere il Bologna e l'Atalanta è qualcosa abbastanza lontano dalla realtà, un'utopia della quale insomma non possiamo cibarci.
È vero, tra l'altro ricordiamo la classifica,
intendo dire. Capisco che la pancia del tifoso è mossa dai ragionevoli desideri.
Però nessuno ci crede molto, caro Antonio, devo dire nessuno, sì. Tutti sono realisti giustamente, no. Anche sconfortati per la verità.
Quindi credo che, visto un po' la classifica, mi sembra che insomma oltre la Champions non ci posso andare, e devo dire mi pare anche difficile che, scusami l'Europa League, mi pare anche difficile realizzare nel progetto Europa League, cioè se ne vanno 5 in Champions, ecco. Ammesso che ne vadano 5 in Champions, e il settimo posto del Napoli insomma potrebbe essere praticabile se il Napoli vince a Reggio Emilia domani, altrimenti.
E infatti leggiamo insieme, caro Antonio, la classifica di nuovo dal quarto posto in giù: Bologna 48, Atalanta 46, domani gioca con l'Inter, recupero a Milano, Roma 44, Fiorentina 41, Lazio 40, Napoli 37, nono in classifica. Si dice se il quinto posto varrà per la Champions, ci sono sesto e settimo posto, giusto, per l'Europa League, anche se c'è sempre la Coppa Italia, come diciamo possibilità, e ottavo per la Conference. Diciamo che il Napoli vincendo,
la Coppa Italia è per gli altri, eh?
No, nel senso che la Coppa Italia che può dare l'Europa League è una squadra che magari esce dalle prime sette,
sì.
Ovviamente, se dovesse sempre
però
la quinta.
Attenzione, perché il regolamento è abbastanza complesso, cioè non devi stare dentro.
Diciamo che il Napoli deve puntare, se possibile, arrivare sesto con l'Europa League, massimo settimo, diciamo con la vittoria di domani.
Il Napoli se vince domani è a 4 punti dal sesto posto.
Esatto, la Roma è un punto dalla Fiorentina e c'è Napoli-Juventus, ovviamente, e poi sono Roma, Bologna e Atalanta in casa, però... Poi dopo tanti amici ci scrivono, ma quale obiettivo? Il Napoli ha un solo obiettivo, per esempio questo amico, ritrovare la dignità. Purtroppo i ragazzi stanno macchiando tutto quello che ho fatto l'anno scorso, il pensiero di Fabio.
No, io sono contro queste tesi disfattiste, non hai macchiato nulla.
Non però macchiato... il discorso di onorare anche fino alla fine il campionato,
sì,
in modo...
è un altro discorso, onorarlo sì, ma non hai macchiato nulla, lo scudetto l'hai vinto. Lo hai vinto in maniera irripetibile, probabilmente per il calcio italiano, ammesso che, a meno che qualcuno non riesca a fare qualcosa che possa statisticamente equiparare o migliorare il Napoli, ma senza che nessuno l'abbia vinto a gennaio. Il Napoli a gennaio l'aveva già vinto, sì. Cioè abbiamo fatto finta che non stesse succedendo nulla, ma era un falso ideologico.
No, è chiaro,
c'è l'arresto per quello che abbiamo fatto tutti, indistintamente, tutti, nessuno escluso, giornalisti, tifosi. Napoli a gennaio aveva vinto il campionato. Andiamo a prendere le partite, il calendario, vediamo quanti punti di distanza ci sono, e quindi non macchi niente, ma nulla. Lo scudetto rimane nella sua...
Diciamo che in maniera dialettale ci sta, sta ai tifosi intossicando la gioia di aver vinto pochi mesi fa. Tra l'altro tu lo sottolinei anche nel commento che consiglio ai nostri amici a casa, che ci stanno ascoltando anche in giro per Napoli, di acquistare il Corriere dello Sport, perché dicevi tu, scrivi tu anzi, per meglio dire, più o meno alla 25esima dell'ultimo campionato questa squadra, più o meno la stessa, dominava il calcio italiano,
aveva 15 punti di vantaggio,
sì. Ora vaga senza un orizzonte, è quello il problema, diciamo, vero? La star, il Napoli, si è eclissato, il Napoli divorato, la star divorata da una forma di ego sostenuto da insospettabili tracce autodistruttive. Ecco, il Napoli è più autodistruttivo in questa fase, o è proprio una squadra che si è totalmente bloccata mentalmente e che va avanti con l'io e non con noi, cioè va avanti per guardando l'orticello, che è molto molto piccolo anche questo orticello personale?
Io ho delle tesi che molto spesso mi accorgo sono soltanto personali, quindi dovrei mettermi seriamente in discussione. Io non do nessuna responsabilità ai giocatori, se non quella di fare degli errori che appartengono agli umani. Jesus sbaglia, punto. Simeone sbaglia, punto. Politano sbaglia, e succede, ragazzi. Cioè, l'anno scorso non sbagliavano, la mettevano in porta, ora è... Però questa è una matrice, questa stagione qua. E la madre del padre di tutti questi sciagurati episodi, non quelli tecnici di cui ho appena parlato, ma quelli statistici, e dentro una serie di cervellotiche scelte che appartengono, una, alla società, due poi agli allenatori che hanno gestito. Perché dobbiamo deciderci su una cosa: se gli allenatori contano o non contano.
E come?
Se gli allenatori contano,
come?
Certo, se gli allenatori contano, e quindi la qualità allenante di quello che è capitato negli ultimi mesi ha avuto un peso. Non mandate poi gratuitamente addosso ai giocatori delle responsabilità, perché io giocatore faccio quello che mi viene chiesto l'allenatore, e se per caso non lo dovessi fare, sì, in quel caso sarei responsabile.
Però ti chiedo, Antonio, in questo senso io non sono molto d'accordo con te in assoluto, fermo restando che condivido il discorso del... è chiaro, abbiamo detto miliardi di volte, lo ribadiamo a scanso di equivoci, con chi ci ascolta è chiaro che gli errori più importanti sono assolutamente De Laurentiis, le scelte fatte e rifatte anche nel corso della stagione, da gennaio, col mercato di gennaio, con la mancanza di un dirigente di peso, con le scelte di allenatori, eccetera eccetera. Però ti chiedo, è vero quello che dici tu, però i calciatori hanno la possibilità di avere un atteggiamento piuttosto che un altro. Io ti chiedo, l'atteggiamento, se neanche il pareggio col Barcellona l'ultimo secondo, insomma gli ultimi minuti, è anche abbastanza immeritato, non ha portato il Napoli a pronti via avere un atteggiamento diverso in campo a Cagliari, no? Al di là poi delle difficoltà della partita, dell'avversario eccetera, proprio un atteggiamento, sembra una squadra scolastica che andava lì a fare il compitino senza anima, senza nervo. È una responsabilità questa sola, almeno, dei calciatori per te?
Ma sai, se noi l'animosità, il carattere, la determinazione la vediamo attraverso l'atteggiamento squisitamente atletico, cioè una squadra che c'è...
Ah, è la convinzione, dai, Raspadori è andato convinto su Agello, che è stato ingenuo, ha preso il pallone e l'ha servito Osimhen, sì. Altri no.
Io non ho visto lassismo nella squadra, vedo una squadra strafottente.
No, bloccata, svuotata.
Bloccata nei meccanismi, questo sì. Bloccata nelle certezze, cioè non gioco la palla avanti, non rischio la giocata. Questo è vero, questo è un aspetto. Ma perché ho perso le certezze? Perché per 6 mesi ho fatto cose diverse, mi sono state chieste cose diverse. Io l'anno scorso ne facevo un'altra, che assecondavo tutto quello che mi veniva chiesto da quel signore che stava in panchina, un genio. Punto. e ora invece mi viene chiesto altro, io altro devo fare.
Però mi sembra una squadra, ripeto, svuotata. Adesso molti amici stanno scrivendo, anche, anche scarica, demotivata, svogliata.
Può darsi che abbia ragione, che qualcosa sia cambiato nei meccanismi, no? Questo è vero. Che probabilmente una forma di sazietà una può avvertirla anche inconsapevolmente, non lo so, non sono mai stato sazio a questo punto.
No, però... no, è il tuo pensiero, ovviamente, stiamo discutendo, sì, per carità. Potrebbe essere giusto quello tuo, il mio, quello dei tifosi, questo no, è chiaro. Sì, però è chiaro che siamo tutti, domandiamo in tanti motivi di questa sciagurata stagione. Dobbiamo fermarci per la pubblicità, tra un po' arriva anche Raffaele Metrano per capire come affrontare anche il Sassuolo, che tipo di progressi può avere questa squadra con Calzone in panchina, anche con Antonio Giordano, e ovviamente i vostri messaggi già tanti al 339-666-9990. A tra poco.
Marte Sport Live. Marte Sport Live.
I vostri messaggi. L'obiettivo del Napoli deve essere quello di tifare le italiane in Europa e puntare al quinto posto in classifica. Un saluto da Simone da Fisciano. Obiettivi del Napoli: si guardi le prossime 5 partite e indichi lei obiettivi possibili, scrive Gizio. No, Gizio, ma se lo chiedo a voi, lo voglio sapere da voi. Il mio obiettivo, per me l'obiettivo del Napoli chiaramente deve essere quello di provare a arrivare almeno in Europa League. Già difficile, perché poi se pensiamo alla Roma o alla Fiorentina viste ieri, la Roma ha fatto 5 vittorie nelle ultime 6 partite con De Rossi, la Fiorentina ha letteralmente dominato la Lazio al dispetto del semplice 2-1. Torniamo ad Antonio Giordano, giusto Antonio, perché poi non c'è un discorso solo di punti di stacco, ma anche di distanze che ad oggi sembrano abissali da come gioca il Napoli, da come giocano le altre.
Ma sai, io faccio fatica a guardare obiettivi lungo gittata, perché
troppo lungo, però non siamo allenatori noi, possiamo andare oltre, fa bene Calzone a dire pensiamo a Sassuolo Napoli e basta, è giusto, anche perché
no, ma però... io lo so, ma stavolta è vero, perché sai che e tu alla vigilia di Cagliari, fa conto che mi facevi la domanda domenica, ma io ti avrei detto devi vincere a Cagliari e poi devi vincere a Reggio,
certo, no, ma è vero questo,
perché
è
devi
vero.
Fare 6 punti, dopodiché con 6 punti in classifica vedi cosa hanno combinato le altre, e hai anche un modello di atteggiamento per la Juve, perché non è che puoi dire poi devi vincere con la Juve, col Torino, vabbè, le vinci tutte, no, cioè devi anche ragionare attraverso dei,
certo. Intanto Antonio ci ha raggiunti come promesso Raffaele Metrano. Ciao Raffaele, buongiorno.
Buongiorno a tutti, è un piacere.
Ascoltavi Antonio Giordano, Corriere dello Sport.
Sì, Raffaele, un saluto ad Antonio.
Allora, a Metrano, che è ex azzurro, allenatore, anche un giocatore di grande temperamento, si è trovato anche da queste parti in momenti anche difficili, societari soprattutto, ma anche di classifica. Quando c'è tutto va così male, va a rotoli, la squadra la vedi più bloccata, più ormai con la testa altrove, più, come dire, frustrata anche dai risultati che non arrivano, anche da questo pareggio al 96esimo, o ci sono altri problemi?
Ma sono vari i fattori, pure perché vedendo la partita di Cagliari capisci che proprio l'annata non va, pure perché sull'1-0 negli ultimi minuti, uno al 90esimo, un altro 94esimo, sia Politano che Simeone si sono presentati a tu per tu con il portiere là, e la devi chiudere la partita, e quindi capisci che le annate sono difficili, particolari, e alla fine anche il gol ha preso una palla calciata dritta per dritta, di solito il difensore ha un vantaggio e non si sono capiti o non c'è stata comunicazione, hanno preso un gol balordo per essere il Napoli.
No, beh, lo ribadiamo con tutto il rispetto e assolutamente censurando gli attacchi di haters via social per Juan Jesus, ma è un gol che raramente vediamo subire in promozione, quindi fidiamoci in Serie A, quindi sia chiaro. Antonio Giordano, domani c'è Sassuolo Napoli, un'altra partita, diciamo, da vincere e basta, poi si vede. Come diceva, scrive anche Agostino da Doha, e ringraziamo gli amici che ci seguono tramite applicazione rademarte.it.
Ma uno tanti. Che sta a Doha gli mandiamo un abbraccio.
Infatti, un abbraccio, assolutamente, però dice giustamente, scrive, l'obiettivo deve essere dare il massimo in tutte le partite rimanenti con grinta e passione, vedi Roma, poi quello che verrà, forza Napoli sempre, ha ragione. Domani sera alle 18 c'è un Sassuolo, tra l'altro di Bigica, nostro anche ex calciatore, amico, insomma, da queste parti in momenti.
Ma
anche
ha giocato con Bigica, no?
Mi sembra di sì,
Sì, io ho giocato con Biggica, sì.
Mi ricordavo ora, sì, ho avuto il lampo.
Sì. Sì, ho giocato l'ultimo anno, non con Novellino, quello prima, credo, negli anni precedenti.
No, io ho fatto l'Under 21 con Biggica.
Ah, l'Under 21, no, pensavo nel Napoli. Ah. Stessa classe, mi sembra, 73, a Metrano e Biggica, abbiamo perso Raffaele, a Metrano? Sì, intanto Antonio, c'è anche questo scossone da parte, diciamo, della dirigenza del Nero Verde. Però insomma c'è davvero una partita tra due squadre in grande difficoltà.
Sì, è chiaro che a questo punto il Sassuolo vive una vita diversa da quella abituale, no? Ed è il pericolo più grosso che possono correre. Se non c'hai Berardi è dimostrato che non vinci. Sassuolo è un anno che non riesce a vincere una partita senza Berardi e non ce l'avrà domani. Le scosse di carattere tecnico-tattico valgono, hanno un peso, un significato. Questa è un po' una scossa diversa perché Biggica conosce il Sassuolo da dentro, essendo allenatore della primavera ha avuto modo di vederlo e quindi di annusarlo bene. Non so però cosa posso dare, perché devo dire la verità, ho il sospetto che la crisi del Sassuolo sia una crisi più radicata nella testa, ma lo dico da lontano e con assoluta simpatia verso un club che è stato e per me rimane modello. Io quando vado a Reggio Emilia per le partite del Sassuolo mi sento bene, perché intanto sei tra gente per bene e poi sei al cospetto di una società che ha cavalcato soltanto se stessa negli ultimi
anni. Sono anche poco abituati ovviamente a lottare per le retrocessioni, quindi sono in difficoltà. Torniamo scusami Rattone, se ti interrompo, torniamo da Raffaele Metrano che abbiamo recuperato. Raffaele, domani Sassuolo-Napoli, chiaro che ti aspetti progressi, già ne hai visti almeno dal punto di vista dell'ordine a Cagliari, oppure pensi che il Napoli sia ancora impigliato nella sua crisi?
Ma sta reagendo, perché poi non è che in una partita tu possa risolvere tutte le problematiche che ti porti dietro da inizio stagione, però sta cercando di nuovi equilibri, sta cercando di reagire a questa situazione. Certo è che domani hai un'occasione unica per fare tre punti, perché il Sassuolo comunque è in difficoltà, è una squadra che non riesce più a ritrovarsi, manca del suo giocatore migliore, ha cambiato l'allenatore e ha mille problematiche più del Napoli, quindi il Napoli domani deve assolutamente approfittare di questa, altrimenti veramente poi il cammino diventa brutto sotto tutti i punti di vista.
Diventa un'agonia sino a fine stagione per i tifosi soprattutto, no? Insomma, vagherebbero a capire perché il Napoli, perché gioca il Napoli. Antonio, ti aspetti tanti cambi, giusto farli anche per dare forze fresche mentali alla squadra?
Mi aspetto i cambi, è giusto farli sempre quando giochi le tre partite nei sette giorni, sei obbligato, altrimenti rischi di far tirare qualcuno. Hai giocato col Barcellona, sei andato a Cagliari, hai viaggiato, sei arrabbiato, Caius si è fermato, qualcosa devi cambiare. La qualità della squadra per me rimane altissima. Per me non vale questa classifica nel giudizio, cioè la classifica ti dice quello che sta accadendo, non ti dice quanto è forte il Napoli.
Napoli
è uno squadrone.
È vero. Antonio, grazie, un abbraccio, buona giornata, a presto.
Un abbraccio a te, un abbraccio a Raffaele.
Ciao Antonio, un abbraccio forte.
Torno da te Raffaele per capire Biggica, appunto Biggica, insomma, l'ex Napoli, classe 73 come te, se non vado errato, giusto?
Sì.
Che cosa può dare un allenatore, insomma, tu lo conosci abbastanza, quindi insomma è nato anche uno sempre molto assennato, molto geometrico come calciatore. Napoli ha avuto anche poca fortuna anche per un infortunio grave. Cosa può dare Biggica al Sassuolo?
Ma la scelta di Biggica è una scelta coraggiosa, anche se ha una logica, perché comunque lui conosce l'ambiente da tanti anni che è lì a Sassuolo, quindi conoscerà perfettamente la squadra, ecco, pregi e difetti, e invece di chiamare qualcuno che deve venire da fuori, iniziare a capire tutto il resto, il Sassuolo ha bisogno di riprendersi subito, e secondo me Biggica può essere una bella soluzione. Giovane, avrà entusiasmo, darà carica, un po' quello che è successo con De Rossi alla Roma, ecco.
Speriamo di no, però insomma, dove
no, non parlo,
no, ho capito, credo cosa vuoi dire, certo.
Parlo sempre per il Sassuolo, generale, poi il Sassuolo si giocherà la salvezza con gli scontri diretti, lo sanno anche loro che
tra l'altro domani... c'è quello col Verona poi domenica prossima,
esatto, quindi il vero campionato del secondo me del Sassuolo e di Biggi che inizia poi col Verona, perché lì poi non possono più sbagliare.
Raffaele, grazie, un caro abbraccio, alla prossima.
Grazie a voi, un abbraccio.
Un abbraccio a Raffaele Ametrano. Un po' di messaggi da parte vostra, ma se il Napoli vince la Champions ha diritto per il prossimo anno, Peppe, io ti vorrei abbracciare perché sei incredibilmente ottimista, se non sognatore. Sì, comunque, ammesso che avvenga questo miracolo, se avvenisse il Napoli parteciperebbe anche alla prossima Champions, ma se dovesse vincere la Champions chi se ne frega di partecipare a un'altra, cioè sarebbe talmente una cosa che impossibile ma di entusiasmante che insomma la conseguenza della partecipazione alla prossima Champions è solo l'ultima cosa. Tony scrive: ma l'eventuale obiettivo non è l'argomento di pertinenza della società, i tifosi possono benissimo sognare, ma chi ci rimette le penne è unicamente la società. Io penso anche il morale e la passione dei tifosi, l'obiettivo secondo voi quale deve essere, è una domanda secondo me che ci può stare, perché appunto per capire secondo voi che tipo di obiettivo deve perseguire il Napoli o può perseguire il Napoli. L'unica malattia che posso ipotizzare per il camminante Caiusto è un attacco di cervicale per il peso dei capelli. Mamma mia, come sei cattivo. No, è un risentimento muscolare. Natale da Cerra, l'Europa League è solo un intralcio, a meno che non la vinci, altrimenti meglio senza coppa. Io non sono d'accordo, il Napoli che va da sempre in Europa da 14 anni consecutivi, francamente gestire una rosa ampia o anche essere attrattiva o ancora crescere dal punto di vista dell'esperienza internazionale l'anno prossimo non sono cose che vanno messe in un angolo. Il Napoli se va in Europa, anche in Conference, però insomma almeno in Europa League, sarebbe sicuramente positivo, non quanto la Champions, ma non significherebbe un ulteriore passo indietro, ma anche due passi indietro dopo lo scudetto. È d'accordo anche Leonardo, Chris Cuolo che ci sta ascoltando dall'auto e ci dice che è così per lui anche. Mancano 4 punti per la salvezza, scrive Ross. Poi ancora, deve essere l'insieme di tutte e tre le ipotesi, cercare di tentare di arrivare in Champions, così forse arriviamo in Europa League e automaticamente salviamo la faccia. Ancora nella testa dei giocatori, eccolo qui il messaggio, c'è ancora Spalletti, ci vuole un allenatore che riesca a prendere il posto, penso che sia impossibile anche dal punto di vista carismatico oltre che di capacità. Qualche mese fa ho detto che lo scudetto era stato merito di Spalletti, ma voi non eravate d'accordo, avete cambiato idea, ma chi ha detto questa cosa? Forse tu hai detto solo di Spalletti, noi avremmo aggiunto non solo suo ma anche della società e certamente dei calciatori. Poi ancora nel Napoli, De Canio 2001-2002, Metrano Maia 13, Bigica di ritorno dal prestito alla Sarnitana col 6, Dino Brasile. Appunto, ricordavo anche io, insomma, l'esperienza in Serie B, non con Novellino, perché Bigica ha fatto parte anche del Napoli Novellino per qualche tempo, ma nel ritorno, appunto, prima di andare alla Sarnitana, prima di andare via, anzi prima di farsi male, credo Bigica ha giocato anche con Raffaele Metrano. Dino è sempre preciso su questo. Noi ci fermiamo, tra un po' arriva Luca Marchetti, anche perché, ragazzi, le dichiarazioni di Mamuca Giugeli, il manager di Quaraschelli, hanno lasciato un po' il segno in questa annata in cui succede di tutto. Tra un po' ne parliamo con Luca Marchetti di Sky.
Marte Sport Live. Marte Sport Live.
Eccoci tornati. Questo amico scrive: che mentalità piccola, immagino un tifoso del Liverpool snobbare l'Europa, non cresceremo mai. Ma infatti, ragazzi, questo, al di là della mentalità, credo che sia... sarebbe un errore non voler andare in Europa League. Il Napoli, tra l'altro, credo e spero che almeno su questo sia convinto di doverci provare. Intanto Bruno da Cagliari: sono stanco e avvilito di vedere questa squadra, però la difesa con giocatori che non aggrediscono la palla e con che ne parliamo a fare, caro amico, lo so, che ti devo dire, è clamoroso, clamoroso quello che sta accadendo quest'anno anche dal punto di vista di errori di concetto proprio da scuola calcio. Sassuolo, l'unità del calcio italiano, forza reggiana addirittura. Poi ancora, per me il problema non è l'Europa League ma la Conference, ma come affronti queste coppe. Se facciamo acquisti all'altezza con ricambi di un certo valore va bene, ma se giocano sempre gli stessi e si creano problemi in campionato, allora meglio arrivare noni. A me tra nono posto, settimo, sesto, onestamente non cambia niente, è solo una questione di finanziaria per la società. Io credo che non sono d'accordo con te, sicuramente poi vanno affrontate nel modo giusto, con la possibilità di creare un organico con doppio ruolo per ogni appunto posizione in campo, con doppio giocatore, e significherebbe poi utilizzare le coppe con ricambi di valore, alternarli col campionato. Dario, ma che dici? L'Europa League rimarrebbe una buona annata? Ma perché tu segui l'Europa League? Ragazzi, non diciamo sciocchezze, per una squadra come il Napoli questa manifestazione sarebbe un fallimento, perché si ha vergogna di ammetterlo. Mimmo, io non sono d'accordo con te. Il Napoli, se va in Europa League, è certamente un fallimento rispetto alla possibilità, che sembrava il minimo, andare di nuovo in Champions League, ma non sarebbe così negativo come andare, arrivare decimi e non partecipare proprio alle coppe europee. Nel frattempo, di Sassuolo-Napoli ne parliamo con chi ha allenato il Sassuolo, ma chi ha giocato a Napoli, Cristian Bucchi. Ciao Cristian, buongiorno.
Ciao Dario, buona giornata a tutti.
Grazie sempre per la tua disponibilità. Ti chiedo innanzitutto come hai visto il Napoli a Cagliari, visto che abbiamo parlato qualche giorno prima della partita. Sembrava un Napoli che potesse, dopo Barcellona-Napoli, avere un risveglio, invece per 60 minuti ha dormito fondamentalmente.
Ma sì Dario, io credo che sia un momento particolare del Napoli, credo che sia una squadra che purtroppo gioca a singhiozzo, non riesce ad avere continuità mentale all'interno della partita. Ci sono sprazzi di Verona-Napoli e poi ci sono tanti momenti in cui il Napoli è una squadra normale, quanto ovviamente se è una squadra normale cioè, hai possibilità di prendere gol e di perdere come tutte le altre squadre. Quindi siamo in un momento molto delicato dove io personalmente non sono ottimista, ecco, mettiamola così.
Perché poi al terzo allenatore, se neanche, l'ho detto poco fa, dopo il pareggio che è strappato al Barcellona in qualche modo, hai quella scintilla, no? Diventa complicato rianimare in modo definitivo la squadra. Magari il Napoli vince domani, poi però non vince altre partite, si proseguirà in modo, purtroppo sembra, il segnale sembra questo, lieti di essere smentiti ovviamente, Cristian.
Ma sì, guarda, io credo questo, credo che il Napoli abbia consumato lo scorso anno tantissime energie mentali per il campionato, abbia raggiunto un qualcosa di incredibile, di fantastico, e credo che le motivazioni rivolte al campionato purtroppo siano inevitabilmente nettamente inferiori. A questo punto della stagione però credo che si possa cercare, insomma, di trovare delle motivazioni, un entusiasmo da un qualcosa che invece il Napoli ancora non ha fatto, e quindi magari arrivare in fondo alla Champions League. Quindi come dicevo prima, io non sono ottimista, perché al di là del distacco dei punti che il Napoli dovrebbe fare per arrivare eventualmente tra le prime 4-5, io oggi vedo una squadra che a livello proprio di gioco, di presenza in campo, è troppo poco quello che fa il Napoli per pensare ad una squadra che debba recuperare dei punti, debba vincere partite importanti, scontri diretti e quant'altro. Quindi penso a sto punto che il Napoli possa trovare invece una grande energia in una competizione che fino ad oggi non l'ha vista, diciamo, protagonista fino in fondo. Insomma, quello che
quindi l'obiettivo per Cristian Bucchi è il 12 marzo fondamentalmente, ritorno col Barcellona.
Esatto, perché io credo che il campionato questo sarà, assisteremo a delle partite un po' più intense, un po' più belle, un po' sottotono, a degli episodi a volte un po' più fortunati, a volte un po' meno, ma credo di non sbagliare quando credo che il Napoli, insomma, non migliorerà troppo la sua posizione in classifica. Credo che invece possa trovare una grande energia e giocarsi una sorta di all-in nel discorso Champions, cioè laddove il Napoli non è mai riuscito ad arrivare ovviamente fino in fondo, possa fare invece qualcosa di unico, incredibile.
No, per farlo, Cristian, scusa, ti interrompo di nuovo, per farlo devi crescere notevolmente dal punto di vista della prestazione. Comunque, al di là del fatto, come dicevi tu, potrebbe esserci una motivazione diversa e una mente più libera rispetto al campionato dove sei schiacciato dal peso della classifica, dalle squadre che ti precedono.
Sì, Dario,
però devi giocare meglio.
Assolutamente, io credo che la stagione del Napoli possa un po' paragonarsi alla stagione passata del Milan, cioè dopo la vittoria del campionato il Milan, un Milan svuotato nel campionato, insomma nettamente al di sotto di quello che ci si aspettava, ma fisiologicamente, appunto, per quello che abbiamo detto, vale per il Napoli, vale per il Milan. Ma protagonista assoluto in Champions, cioè quelle serate magiche che poi ti spingono ad andare oltre i limiti, cioè quello che il Napoli viveva lo scorso anno ogni singola domenica, cioè quindi la voglia di scrivere la storia nel campionato italiano, quest'anno devi averla in Europa. È normale che non puoi pensare di accendere la spina in automatico il martedì sera o il mercoledì sera, quindi
Che salta in avanti è enorme, Cristian, perché il Milan è arrivato comunque quinto, poi in virtù della penalizzazione la Juventus è tornato in Champions League, certo. E fino a gennaio, anche diciamo a metà gennaio, era ancora in corsa in teoria per lo scudetto col Napoli, poi dopo si è lasciato un po' andare. Il Napoli parte da uno scarto largamente più ampio, cioè il Napoli insomma in è abbastanza momento, sì. Molto deludente in campionato, vorrebbe fare uno scatto clamoroso in Champions League.
Sì Dario, ma ad oggi quello che almeno nel vedere le partite del Napoli si vede una squadra spenta, cioè una squadra blanda, sembra una squadra che non abbia mai quella forza, quell'irruenza di accelerare realmente, esatto, si vive su dei guizzi, dei singoli, ci si arrabbia incredibilmente quando poi Kvaratskhelia non fa quei guizzi perché ci si aggrappa ovviamente all'individualità, no? Non essendoci una coralità ovviamente forte, ancora di più diventano determinanti le individualità e quindi si va all'ipercritica verso il singolo, si cerca il responsabile e si entra poi in un gioco, in un circolo vizioso che purtroppo fa sempre più male. Quindi credo che il Napoli debba pensare a ritrovarsi, a ritrovare una continuità proprio di presenza nella partita e di cercare di accendersi attraverso uno stimolo europeo, perché sai, se arrivi a passare il turno e hai sconfitto il Barcellona, quella può essere una partita che inevitabilmente ti riaccende anche nel percorso campionato. Ovviamente sarà tardi per arrivare laddove vuoi, ma magari sarà importante per farti giocare delle partite in preparazione alle sfide di Champions. Quindi credo che il Napoli debba utilizzare il campionato come mezzo allenante per arrivare a giocarsi una grande Champions.
Dici sempre cose molto intelligenti e giuste, Cristian, anche in modo notevole. Parliamo un po' di Sassuolo-Napoli, perché il Sassuolo si trova in una situazione, se non vi metterti in difficoltà ovviamente, però difficile, non abituati negli ultimi anni i neroverdi a giocare per non retrocedere in uno stadio, lo dicono sempre anche loro, no? In cui non ci sono pressioni, ma non c'è neanche calore, cioè la rovescia della medaglia è che non hanno pressioni se sbagliano, però se le situazioni vanno male, non c'hanno il pubblico, il caldo, tra l'altro si gioca a Reggio Emilia come è noto, vivono a Modena, si allenano a Sassuolo se non vado errato, quindi c'è una situazione insomma di un po' di distacco dalla realtà quotidiana che può portare negatività quando le cose vanno male.
Sì, è un ambiente che conosco bene, un ambiente che ovviamente ti dà tanto perché ti dà la possibilità di programmare, di lavorare con grandissima tranquillità, non ci sono pressioni, la critica è praticamente inesistente. È ovvio che questo può diventare in alcuni momenti un problema se non hai una squadra ipermotivata e quindi insomma si tende un po' a sedersi. Io sinceramente quest'anno ho visto diverse volte giocare il Sassuolo e resto dell'idea che sia un ottimo organico, ma è una squadra che è un po' come il Napoli, sembra un po' svuotata, sembra quasi che non avverta mai la vera sensazione di pericolo e questo per un ambiente del genere è un grosso problema. Quindi sono curioso di vedere una reazione all'esonero di Dionisi e come approccerà, perché ovviamente di partite non ce ne sono tantissime da qua alla fine della stagione e per l'organico che ha sicuramente ha i mezzi per venirne fuori, ma per una serie di situazioni che poi si incastrano alla fine credo che sia una di quelle che da quel punto di vista lì possa essere più penalizzate.
È vero, intanto nel salutarti e ringraziarti Cristian, ma tu allenatore dopo l'errore così marchiano di Juan Jesus cosa avresti fatto?
Ma sai,
oltre a contare fino a 10 evidentemente diciamo.
Ma allora parliamo di un giocatore che sicuramente è un giocatore di qualità, no? Però come in tutti i momenti negativi purtroppo poi il minimo errore lo paghi a caro prezzo. Stiamo buttando la croce addosso a Kvaratskhelia perché non è il giocatore straripante dello scorso anno. Ci dispiace non vedere Raspadori come magari era. Purtroppo non è Juan Jesus, è che adesso veramente chiunque commette un errore lo paghi. E ci sono dei momenti nel calcio che sono inspiegabili, Dario, perché sono dei momenti dove tutto si incastra perfettamente, allora dove tutti sembrano più bravi di quello che realmente sono, è tutto magico. E ci sono dei momenti invece dove le cose purtroppo non vanno, in quei momenti lì bisogna essere un pugile intelligente, ti metti all'angolo, ti ripari, prendi la sfuriata dell'avversario e devi limitare i danni. Questo è un momento del genere per il Napoli, per questo dico, in questo momento bisogna coprirsi bene, saper prendere insomma un po' di scazzottate e ritrovare le energie per ripartire e ripartire forte.
È vero, Cristian, un abbraccio, grazie sempre.
Ciao, abbraccio forte. Un abbraccio a tutti.
Buona giornata. Cristian Bucchi, ex azzurro, ma allenatore, presto speriamo per lui di vederlo in panchina. Tra un po' Luca Marchetti sul caso, tra virgolette, caso, le dichiarazioni della gente di Kvaratskhelia che danno un po' fastidio in questo momento, come tutte quelle che sono state fatte in questa stagione sciagurata. I vostri messaggi, torniamo tra pochissimo.
Marte Spotlight. Marte. Marte Spotlight.
I vostri messaggi, cari amici, ne tanti davvero che arrivano, e vi ringrazio. Il Milan però chiuse 70 punti. Sì, è vero, è così, caro amico. Dicevo anche prima, la differenza, c'è stato un svuotamento da parte del Milan post scudetto, però comunque ha avuto una stagione certamente positiva. È arrivato in Champions per la penalizzazione della Juventus, però è arrivato anche alle semifinali appunto di Champions League. Però dicevamo che tra tutte queste situazioni ci si mettono anche i procuratori e anche altre le dichiarazioni anche del presidente De Laurentiis sul mercato, sul futuro, eccetera. Perché per esempio Massimo Perfetto scrive: Kvaratskhelia è un'altra figurina dell'album horror di De Laurentiis. Ieri Mamuka Djugeli ha detto ci sono tante offerte per Kvaratskhelia, a maggio vedremo. Non ci voleva a questo punto. Ormai insomma il Napoli è un pungible. Caro Luca Marchetti di Sky, buongiorno.
Ciao, buongiorno a tutti.
Grazie per essere con noi. Ci mancavano solo le dichiarazioni di Mamuka Djugeli.
Ognuno fa il suo gioco, il suo lavoro, crea le opportunità, cerca di portare benefici alla propria situazione. È nel gioco delle parti, alla fine, no? Fondamentalmente. Penso che poteva succedere anche in un'altra stagione, magari con dei toni diversi, magari in
un altro momento, diciamo.
Ma sai, il momento adesso come adesso, con tutto il rispetto, un momento vale l'altro, non è una stagione così brutta, così difficile, non è che stai compromettendo nulla. Io credo che questa stagione invece, magari come dicevi te, può lasciare, come dire, un pizzico di libertà in più, o di vabbè lo faccio, tanto cosa vuoi che succeda, no? La sì. Dico, ecco, capito?
È vero, però è anche vero che poi rientra in questo discorso di Kvaratskhelia, poi parliamo anche ovviamente del rendimento, rientra anche la gestione, la tempistica, francamente. No, te lo chiedo a Luca perché De Laurentiis 15-20 giorni fa fece quella conferenza stampa dicendo: per quanto riguarda Kvaratskhelia, io ho riunito insomma l'entourage, i procuratori, dicendo ok, firmiamo, facciamo, eccetera. No, facciamo a fine stagione. Ma se tu arrivi a marzo, cioè chiedo scusa, a gennaio, a febbraio, nel proporre il nuovo del contratto, dopo che l'hai fatto a Politano, l'hai fatto a Mario Rui, l'hai fatto a Di Lorenzo, l'hai fatto a Osimhen, era evidente, secondo la mia lettura molto semplice, tu sei molto più esperto di mercato, che i procuratori dicono, anche se hanno detto stiamo bene a Napoli, ne parliamo a fine stagione, era chiaro che ormai che facciamo, a questo punto siamo più, come dire, con un stipendio così basso siamo più anche appetibili per certi club, o sbaglio, Luca?
Sicuramente sì, ecco. Certamente sì, tanto è vero che abbiamo parlato tante volte, sì, della necessità, vero, di andare a rinnovare Kvaratskhelia
anche per motivi di mercato, certo.
Certo, perché così diventa, con questo stipendio qua diventa appetibile per tutti, con uno stipendio più alto che merita sarebbe stato meno appetibile, ovvero sarebbe stato appetibile da quelle squadre che potrebbero adesso permetterselo a prescindere, ma che sapevano che avrebbero dovuto fare un investimento ancora più importante. Ma poi c'è anche un discorso di gratificazione dello stesso giocatore, certo, no? Certo. Perché come dici te, se vai a rinnovare i contratti dei suoi compagni di squadra, dici vabbè, perché gli altri e io devo aspettare fino a fine anno? D'altro canto c'è, io capisco da un certo punto di vista quello che dice il presidente De Laurentiis, perché lui dice: tu hai firmato rinnovo di hai firmato un contratto con me, tra virgolette non ti conosceva nessuno, io ti ho dato la possibilità di venire a giocare in Italia, in Serie A, in campionato con me, l'abbiamo vinto insieme, non è che ti ho obbligato io a firmare per quella cifra lì, o ci eravamo promessi in qualche modo che se le cose fossero andate così bene io ti avrei dato qualcosa in più. Però in qualche circostanza, secondo me, andare un po' oltre può cercare,
ma sì, ma nel calcio
che ci sia una, esatto, un clima un po' più,
assolutamente, nel calcio ci sono queste situazioni in cui sì, il contratto in teoria avrebbe anche ragione De Laurenti, se no è firmato un contratto con te il 2027 scommettendo su un talento indiscutibile ma sconosciuto per certi livelli di calcio, però poi dopo fa una stagione del genere, vinci lo scudetto. Il Napoli è l'unica società, Luca, obiettivamente, che non solo ha vinto con un capolavoro assoluto lo scudetto abbassando il monte ingaggi, no, rispetto
al 30%
con Insigne, Mertens, Koulibaly out, Fabian Ruiz out, ma che dopo la vittoria dello scudetto addirittura ha provato ancora a tagliarlo con le situazioni di Zielinski eccetera, quando l'Inter vediamo, al di là del debito e di altre questioni che sono dubbiamente ci fanno un po' rendono scettici, però prende Zielinski, prende Taremi, aumenta Lautaro, aumenta Barella, cioè
sì,
è normale che succeda
ha
questo.
Ha diminuito leggermente, non quanto il Napoli, il proprio monte ingaggi, e nel frattempo sta cercando di rientrare dal debito che ha.
Sì, sta investendo anche sui contratti di Lautaro, di Barella.
Sta investendo anche sui contratti, ti dico che la bilancia economica dell'Inter per quanto riguarda cessioni e acquisti è chiaramente in positivo, perché ci sono state delle grandi cessioni, sono stati molto bravi a trovare dei giocatori che non hanno fatto sentire la mancanza. Ma come è stato molto bravo il Napoli quando ha fatto la rivoluzione fra Spalletti 1 e Spalletti 2, no?
Sì,
che ha abbassato gli ingaggi, ha trovato dei giocatori, se vuoi, ancora più efficaci. E poi ne ha tratto vantaggio assoluto. Il discorso è che gli equilibri sono sempre molto fragili e la situazione economica io credo che debba essere un po' la bussola su cui si debba fare affidamento, perché è molto importante mantenere il club in una situazione di autosostentamento, però questo non deve portare a delle, cioè il troppo comunque sia sbagliato da una parte e dall'altra. Ora il Napoli ha certamente i conti in ordine e De Laurentiis è uno dei pochi imprenditori nel ramo calcistico che riesce a coniugare un bilancio sano con dei risultati obiettivamente lusinghieri, al di là della stagione di oggi. Quindi a fronte di 15 anni, mezza stagione che non va bene, per carità.
Per carità, ma infatti non è che lo mettiamo in carcere, diciamo, è un reato assolutamente, è umano sbagliare, forse
detto
perseverare è diabolico, però, devo dire,
detto,
no?
Ecco, per gennaio. Questo, secondo me quello che disturba di più chi osserva la situazione da fuori è che ci sono voluti appunto 15 anni per costruire un Napoli, esatto, obiettivamente super competitivo. Quello di oggi sembra molto meno competitivo rispetto a quello
di sei mesi
fa. Rifare tutta quella strada non sappiamo quanto tempo ci vorrà.
È come se avessi, lo ribadito,
sei mesi, però secondo me un po' di più. Ecco.
Hai sprecato possibilità anche di diciamo gestire o programmare per tempo, visto che Napoli ha vinto un grande anticipo lo scudetto, un ciclo virtuoso e vincente anche tecnicamente, non solo economicamente. Ci ha raggiunti Stefan Swok. Ciao Stefan, buongiorno.
Ciao, buongiorno a voi.
Ascoltavi Luca Marchetti di Sky dall'altra parte, che ti faccio salutare.
Ciao,
certo. Caro Stefan, tu hai visto per DAZN in particolare varie volte il Sassuolo, oltre che conosci benissimo il Napoli, ieri a Napoli la trasmissione TV, insomma il Sassuolo cambia pelle forse con Bigica, in ogni caso è una sfida tra chi sta messo peggio, purtroppo?
Purtroppo sì, è logico che il Sassuolo penso cambierà qualcosa assolutamente, perché c'è un attore nuovo, con idee nuove, ci sono stimoli nuovi per i giocatori, perché quando cambia allenatore c'è sempre quel qualcosa in più che cerchi di dare, però come hai detto te è una lotta che sta peggio oggi tra le due squadre.
È vero. Luca, l'obiettivo del Napoli quale deve essere da domani in poi, le ultime 13 partite di Serie A?
Prendere l'Europa
in qualche modo, tu dici,
di qualsiasi colore sia, ma prendere l'Europa.
Sono d'accordo con te, per una serie di situazioni anche di attrattive, di
poi deve
di abitudini.
Essere un po' fortunato, perché nel frattempo magari ci possono essere 5 posti in Champions League e quindi allungano un po' la classifica, però devi tornare in Europa almeno.
Stefan, per te l'obiettivo quale deve essere?
Sicuramente il primario quest'anno è centrare Europa, già centrare la Champions League è un traguardo difficilissimo, perché hai tante squadre davanti, ma poi è difficilissimo per il Napoli che abbiamo visto, no, a Cagliari. Non è il fatto di avere tante squadre, di avere dei punti che magari potrebbero essere anche recuperabili, però per questo Napoli diventa tutto più difficile. È logico che sarebbe una grande perdita uscire dall'Europa, quello indubbiamente.
qualunque tipo di colore, come diceva Luca Marchetti. Luca, poi ci sono anche dichiarazioni di Trost e Conga, giusto così per metterci, ma questo è il minimo quest'anno, diciamo, volendo essere spiritosi, che dice: già so in quale club giocherà l'anno prossimo Osimhen, ma non posso dirvi quale. Vabbè, ormai tanto.
Cercheremo di estorcergli,
esatto. Almeno fai un colpo,
magari gli facciamo un contratto per il calciomercato,
sì, al volo una settimana, poi lo licenziate,
esatto. Se lo dice, poi lo rimandiamo,
esatto,
a giocare.
Vabbè, però un premio ci sarebbe. Stefano, è chiaro che Osimhen può comunque essere determinante almeno per finire in maniera onorevole questa stagione, oppure il 12 marzo, ritorno di Barcellona-Napoli di Champions League, può essere la finale in cui il Napoli fa all-in, come diceva poco fa Cristian Bucchi?
Ma sicuramente è un match point importante, no? Per quanto riguarda anche il club, acquisire più punti per,
sì,
ma anche proprio a livello morale diventa importante, no? Perché se tu hai la forza di fare una partita importante contro un Barcellona che sicuramente in casa loro ti metterà più pressione di quello che ti ha messo qua, poter portare a casa un passaggio del turno potrebbe essere un volano che ti porta a fare un finale di campionato importante con altri risultati. In caso contrario però potrebbe essere una mazzata anche definitiva per quest'anno.
Lo so, è vero. Domani si può vincere col Sassuolo, contro questo Sassuolo, Stefano?
Vabbè, se domani i giocatori del Napoli dovessero pensare che non si può vincere, è meglio che chiudono baracca e burattini.
Certo.
Cioè, è logico, non solo si può vincere, ma si deve vincere, perché dovessi fare un altro passo falso, penso sarebbe quello che mette la parola fine a questo campionato.
È
perché
vero.
Perdere ancora punti contro una squadra che è in netta difficoltà sarebbe davvero un segnale negativo.
Grazie Stefano, un abbraccio forte, alla prossima.
Grazie a voi.
Stefano Swok, ultimo minuto con Luca Marchetti per due o tre domande rapidissime che hanno fatto i nostri amici da casa. Questo amico ti chiede se il Napoli può pensare a Perez a giugno, e un altro ti chiede se è vero che Meret ha superato il 70% delle presenze e quindi avrà il rinnovo automatico.
Non lo so, il 70% delle presenze è possibile. Sinceramente per Perez io penso che sia un capitolo chiuso, se il Napoli lo avesse voluto l'avrebbe preso subito. Mi pare è stato molto esplicito De Laurentiis quando ha spiegato perché non l'ha preso.
Sì, è vero. E l'altra domanda, vabbè, non mi ricordo chi l'ha fatta, mi scuso con l'amico ascoltatore, siete in tanti a scriverci, ti chiedeva di Pioli se può essere l'allenatore giusto per il futuro del Napoli.
Ti dico la verità, prima eravamo in viaggio con Gianluca Di Maggio, ne parlavamo, perché stavamo discutendo un po' di come potevano le panchine disegnarsi per la prossima stagione. Sul tavolino del treno l'abbiamo buttato là, che Pioli magari poteva essere il nome di tutto il Napoli, però è proprio un'idea così da viaggio, non abbiamo avuto modo di approfondire nulla.
Sicuramente piace De Laurentiis, sicuramente il futuro del Milan non è ancora stato stabilito, questo mi sembra di poterlo dire insieme.
Ma soprattutto,
no?
Secondo me ha dimostrato di essere un allenatore molto, molto, molto bravo, anche ad adattarsi a delle situazioni di campo, chiaramente. Complesse,
sì,
ha vissuto
a gestire
anche
certe questioni non facili.
Sì, ha vissuto anche una transizione di dirigenza, no? Che non sempre è indolore, e ha una grande esperienza, tra l'altro uno spessore umano secondo me non trascurabile, e ha vinto un campionato incredibile anche lui. Per me è un bravissimo allenatore, ne parlavamo l'altro giorno a Sky in diretta, io se fossi mia ci penserei molto bene prima di.
In questo momento sembra più lontano che vicino alla conferma, mi sembra di capire.
Ma questo è un po' il sentore che c'è, poi io non so che cosa pensano i dirigenti di Milan, cosa pensa la proprietà, io dico soltanto che quando tu vuoi cambiare un allenatore non puoi pensare che possa essere esclusivamente legato al risultato, agli ultimi sei mesi. Pioli sono diverse stagioni che al Milan, e il valore di Pioli né bene né male lo conosci benissimo. Quindi sai quello che ti può dare e quello che anche non ti può dare. Se il Milan non lo conferma è perché vuole cambiare, a prescindere però se arriva terzo o quarto in classifica.
Capito, vedremo. Luca, grazie intanto, un abbraccio, ci sentiamo nei prossimi giorni. Grazie a Luca Marchetti.
Ciao.
Un abbraccio a Luca di Marchetti di Sky, i vostri messaggi davvero tantissimi, saluto ancora Antonio, oppure quest'amico Antonio Gargiulo che dice: sta squadra la sta tenendo in piedi la doppia sfida, ma la mia paura è che se esce dalla Coppa crolla tutto il castello ancora ulteriormente oltre a quello che già è crollato. Ne parleremo anche questa sera 20:21 in Marte Sport Live della sera con Emanuela Castelli in conduzione. Da parte mia, Dario Sarnatare, è tutto, grazie a Gigi Soriani in regia e in particolare a tutti voi per averci seguito. Arrivano Timo e Gigio per Sulle Mani, ciao a tutti.
Marte Sport Live.